aprite le Bibbie in Marco capitolo 6. Siamo arrivati qui nel nostro studio di questo Vangelo e oggi vedremo insieme l'equipaggiamento del cristiano in missione. Può sembrare un titolo strano, ma sono sicuro che man mano che entreremo nel testo diventerà più facile capirne il senso. Marco capitolo 6, siamo nella seconda parte del capitolo 6 e leggeremo fino al versetto 13. Gesù andava attorno per i villaggi circostanti insegnando. Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non portare tunica di ricambio. E diceva loro: dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì finché non ve ne andiate da quel villaggio. E se in quel luogo non vi ricevono né vi ascoltano, andando via, scotetevi la polvere dai piedi come testimonianza contro di loro. E partiti, predicavano alla gente di ravvedersi. Scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Fin qui la lettura di questa parte del Vangelo di Marco, e volevo iniziare questa mattina con una domanda: di chi ti fidi di più e quanto? Ti fidi delle persone di cui ti fidi di più? Per esempio, di chi ti fidi per badare ai tuoi figli? Di chi ti fidi per gestire le tue finanze? A chi affidi casa tua quando tu sei assente per un viaggio? Di chi ti fidi se dovessi trasportare i tuoi beni più preziosi da un posto a un altro in tua assenza? Se tu avessi un messaggio importante che può salvare l'Italia da una distruzione, dovessi far arrivare alle orecchie del Presidente della Repubblica un messaggio, questo messaggio, perché lui possa intervenire, a chi affideresti questo messaggio? Di chi ti fideresti? Il testo che abbiamo letto oggi segna un cambiamento fondamentale nel ministero di Gesù, perché lui farà esattamente questo: affiderà a 12 uomini il messaggio più importante che qualcuno potrà mai ascoltare. E questa parte del racconto di Marco inizia qui, al versetto 7 di questo capitolo, con l'invio dei discepoli, e terminerà al versetto 30, quando loro ritorneranno da Gesù e leggiamo queste parole: gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. E in mezzo a questo racconto, come spesso Marco ci ha abituato, inserisce un'altra storia che possiamo vedere, una storia nella storia. È un modo di raccontare da parte di Marco per tenere su l'attenzione dei suoi uditori, per rendere chiaro quello che sta dicendo con qualche novità. Sapete, i commentatori chiamano questo la tecnica del panino: panino sopra, pane sotto, in mezzo un altro condimento. Così fa Marco. Stessa storia inizio fine, in mezzo metti un'altra storia, una storia nella storia. E la storia, come sempre, qui si fa interessante. L'ultima volta abbiamo lasciato Gesù a Nazareth, la città dove lui ha vissuto per i primi 30 anni della sua vita, e abbiamo letto che ha ricevuto opposizione, tanta incredulità, al punto tale che lui si è meravigliato che le persone fossero così incredule davanti a lui. Però da qui in avanti Marco prosegue nel racconto e nella seconda parte del versetto 6 ci dice che se ne andò via da Nazareth e sappiamo che non tornò più lì. Abbiamo letto, versetto 6, un nuovo inizio, dice: e andava in giro per i villaggi insegnando. E questa frase è come se fosse un riassunto condensato dell'attività di Gesù, del ministero di Gesù. Era la sua attività principale, era quello che lui era venuto a fare. Che cosa? Era un predicatore, un insegnante, un predicatore itinerante. Portava la verità del Vangelo alle persone, predicava a tutte le persone che incontrava di villaggio in villaggio di pentirsi dei propri peccati, di credere in lui, il Messia, che era venuto dal Padre per salvare i peccatori che per fede avessero creduto in lui. Predicava l'unica salvezza per grazia, non per opere, e il perdono dei peccati. E sta facendo tutto questo da un anno, oltre un anno, forse un anno e mezzo, e la domanda è questa: è da solo in questa impresa? Lui è l'unico a fare questo? È l'unico predicatore della buona notizia del Vangelo? Ed ecco la grande novità nel racconto di Marco, perché Marco qui ci risponde: no, non è così, non sarà l'unico a farlo, perché da qui in poi lo stesso messaggio sarà annunciato anche da altri per procura, per delega da parte di Gesù. Chi è un delegato? Il delegato è qualcuno che ha un'autorità, ha l'autorità di rappresentare qualcun altro in sua assenza. Ci sono deleghe legali, ci sono deleghe di voto, ci sono deleghe di firma in banca. Un delegato è un rappresentante, un sostituto, un agente che opera in nome e per conto di un'altra persona. E da questo momento Gesù avrà dei rappresentanti, avrà dei delegati. Da qui in avanti, quelli che fino a quel momento erano stati solo discepoli, adesso saranno apostoli. Che cosa significa? Il discepolo è uno studente, è uno che sta con il maestro, uno che impara. Questo è quello che hanno fatto i dodici per un anno e mezzo. Hanno visto i suoi miracoli, erano lì quando vedevano scacciare i demoni, quando vedevano guarire, e soprattutto hanno continuato ad ascoltare privatamente e pubblicamente la predicazione di Gesù, l'insegnamento di Gesù. Era qualcosa di familiare, erano discepoli, avevano imparato, ma adesso diventano apostoli, che significa letteralmente inviati. La vedete quella parola, versetto 7? Dice: cominciò a mandarli. In greco mandarli esattamente, traduco in italiano, non è proprio così, ma apostolarli. Apostolo significa inviato. In altre parole, Gesù li ha mandati per procura. Questi uomini non erano mai stati a seminario, non erano dottori della legge, non erano rabbini. La maggior parte di loro erano dei pescatori, qualcuno qualche altra professione, ma sicuramente avevano un'istruzione religiosa più limitata rispetto a coloro che insegnavano al Tempio o nelle sinagoghe. Però erano stati per un anno e mezzo alla scuola del Maestro, il loro seminario era stato il discepolato con Gesù, l'avevano ascoltato, avevano osservato, avevano imparato da lui, e adesso finalmente vengono mandati. Loro sono stati la prima generazione di predicatori, la prima generazione di missionari. Loro hanno visto la gente andare per fede a Cristo e in futuro fonderanno delle chiese. Da qui tutto ha avuto inizio. Penso che questo sia un messaggio molto importante per noi questa mattina, perché questo è un microcosmo del nostro, è un microcosmo del ministero di ogni credente da quel momento in poi. È un ministero che noi abbiamo ereditato nel momento in cui Gesù è salito al cielo e prima di salire ha detto: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, e ha detto ai discepoli: andate e fate i miei discepoli. E ha aggiunto questo: tutti i popoli. Lo vedi? Non è più un ministero locale, ma è universale. Poi ha detto: battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. E poi ha detto: ecco, io sono con voi tutti i giorni. E c'è un'aggiunta: fino alla fine dell'età presente. E quando dice fino alla fine dell'età presente, significa che è diventato un ministero permanente per ogni generazione di credenti. E in questo senso, da allora in poi, ogni credente è un inviato, un delegato, un rappresentante di Gesù in questo mondo. I cristiani, tu ed io, sono stati inviati in questo mondo in sua assenza a portare il suo messaggio. Quindi quello che vedremo questa mattina è molto importante per noi oggi, è molto importante per la nostra Italia. È molto pratico per quello che facciamo qui. E vedremo questo, che mentre il Signore ci manda, ci fornisce anche l'equipaggiamento che dobbiamo avere per questa missione. E vedremo insieme cinque contrassegni del rappresentante di Gesù. Primo lo troviamo immediatamente al versetto 7 ed è l'autorità delegata. Un rappresentante di Gesù ha ricevuto da lui la sua autorità delegata. Versetto 7 inizia con l'iniziativa di Gesù che chiama a sé i dodici. Forse anche tu sei tra quei credenti a cui piacciono versetti del tipo «Venite a me, voi tutti che siete aggravati e io vi darò riposo», in cui Gesù chiama a sé per coccolare, per rinfrancare. Oh, quanto amo quei versetti. Ma non è questo quello che succede qui, perché Gesù chiama a sé i dodici non per coccolarli, ma per mandarli da soli nel mondo. L'espressione «chiamò a sé» è molto più che fare avvicinare a sé qualcuno. Infatti richiama l'idea di chiamare ufficialmente qualcuno al rapporto per dare delle istruzioni, delle ingiunzioni che devono eseguire. Così Gesù chiama i dodici non per coccolarli, ma per istruirli e per mandarli in missione. E il testo dice che mandò a due i discepoli in coppia, e il motivo per cui fa questo non ci viene detto. Posso speculare un attimo? Prima di tutto penso che sia per responsabilità. Non c'è dubbio che dovevano assicurarsi l'un l'altro di essere fedeli a questa chiamata, ma in secondo luogo penso anche per essere incoraggiati. È difficile da soli portare un compito avanti, ma in due ci si può incoraggiare quando si è scoraggiati. E ogni volta che penso a questo mi viene in mente e mi chiedo, chi è uscito con Giuda? Povero lui. Penso però che il motivo più importante per cui il Signore abbia previsto di andare a due e due sia il seguente. C'è un rimando al principio del Vecchio Testamento secondo il quale una cosa era considerata vera se testimoniata da due persone. E Gesù li ha mandati a predicare il suo messaggio, e questo messaggio era autenticato da due testimoni. Non solo, Marco indica che il loro ministero sarebbe stato confermato, oltre che da due testimoni, anche da alcune opere potenti. Infatti, dice che la sua autorità delegata era anche quella di avere potere sugli spiriti immondi. Chi sono gli spiriti immondi? Sono poteri personali, enormi, sovrannaturali. Nessun uomo ha questa autorità sul regno spirituale, eccetto il Dio incarnato, ovvero Gesù Cristo. E lui dà ai dodici in delega questo potere. Ricevono un compito sbalorditivo, dà loro il suo messaggio, lo autentica con due testimoni, ai quali dà anche l'autorità di compiere segni, prodigi per confermare questo messaggio. E questo punto è molto importante, perché quando leggiamo interamente la Bibbia, quando comprendiamo l'intero passaggio biblico, vediamo che Dio ha fatto sempre in questo modo nella storia della redenzione e della rivelazione. Quando Dio ha dato una nuova rivelazione, l'ha accompagnata sempre con segni a riprova, con opere potenti. Dio ha dato una nuova rivelazione a Mosè, ha dato 10 comandamenti, ha dato la legge, ha accompagnato il messaggero, confermando il suo messaggio con opere potenti. La mano lebbrosa che è tornata sana, il serpente, il bastone che è diventato serpente e poi è tornato bastone, le 10 piaghe. Dio ha dato inizio a una nuova rivelazione ai tempi dei profeti, come Elia ed Eliseo, ha dato loro autorità di fare opere potenti, sovrannaturali, moltiplicare l'olio per l'assistenza di una vedova, risorgere i morti, eccetera. E adesso qui Gesù, nella storia della rivelazione, dà un'altra nuova rivelazione da predicare ai discepoli. Sarà il messaggio centrale del Nuovo Testamento. Qual è questo messaggio? Lui è il Messia, è venuto per salvare il peccatore perduto, e accompagna questo messaggio dando ai messaggeri l'autorità delegata di compiere segni potenti, potere sugli spiriti immondi. Più avanti leggiamo, versetto 13, guarigioni di malati ed infermi. In effetti queste erano le credenziali del vero apostolo, credenziali che hanno goduto sino a quando è stato completato il Nuovo Testamento. Seconda Corinzi 12, versetto 12 dice: questi sono i segni dell'apostolo, cioè i veri apostoli, miracoli, prodigi e opere potenti. E vi ricordate, se leggete Ebrei capitolo 2, primi 4 versetti, dice di fare attenzione a questa grande salvezza che ci è stata predicata, e poi aggiunge come è stata predicata questa salvezza, e dice che a questo messaggio Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, cioè di chi portava questo messaggio di salvezza, con segni, prodigi, opere potenti di ogni genere, con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. C'erano tanti falsi insegnanti in giro, tanti che dicevano io la verità, e queste credenziali, questi segni, rendevano chiaro che chi stava predicando la verità divina. Vi ricordate Nicodemo che va a Gesù e dice: nessuno può fare queste opere potenti se non è mandato da Dio. Confermavano queste opere il fatto che provenisse da Dio. La verità divina era sostenuta, provata, dimostrata da opere potenti. Quindi questa autorità sui demoni non era una situazione permanente, ma temporanea, esclusiva per loro, per i discepoli. Ho letto un commento di Sproul a riguardo, che voglio leggervi. Una delle cose che i cristiani sembrano fraintendere di più di ogni altra cosa, è lo scopo dei miracoli nella Bibbia. Lo scopo fondamentale dei miracoli, sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento, è quello di autenticare gli agenti della rivelazione. Dunque dovremmo domandarci questa mattina: vale anche per noi oggi? Abbiamo questa autorità delegata, sì o no? In un certo senso sì, ma dall'altra parte dobbiamo rispondere un secco no. Mi spiego. Il credente del nuovo patto, pur avendo lo stesso mandato dal Signore Gesù di andare nel mondo e a predicare il Vangelo, pur avendo ricevuto questa autorità delegata di proclamare il suo messaggio, di predicare il suo stesso messaggio, non ha lo stesso potere miracoloso specifico degli apostoli o dei profeti, perché il canone biblico è chiuso. Nessuna nuova rivelazione viene data da Dio. Se leggiamo Apocalisse, è scritto, l'ultimo libro della Bibbia, maledetto chi aggiunge o chi toglie una parola da questo libro. Pertanto non c'è più bisogno di avere opere potenti da parte di qualcuno che confermino il messaggio, perché il messaggio è stato già definitivamente confermato dallo Spirito Santo, il canone è chiuso. E se ci pensate, Paolo ha istruito gli Efesini su come comportarsi con il regno demoniaco, vi ricordate? Se c'è un testo nella Bibbia, il più alto tra tutti, il Monte Everest, a cui andare per leggere riguardo al confronto tra un credente e il mondo spirituale demoniaco, quello è Efesini 6. E incredibilmente in questo testo non è scritto nulla a riguardo sul parlare o sul comandare ai demoni o agli spiriti impuri da parte del credente. Si dice invece di indossare l'intera armatura della virtù cristiana applicata da Dio. Giacomo capitolo 4, versetto 7 dice di stare saldi contro le insidie del diavolo. In che modo? Sgridarlo? No. Parlare ai demoni? Niente di questo. Dice resisteteli ed egli fuggirà da voi. È preciso questo perché la nozione moderna e carismatica di parlare con i demoni sarebbe stata completamente estranea alla Chiesa primitiva. Questi uomini, discepoli, apostoli, potevano, per autorità delegata temporaneamente, e lo fecero perché c'era un motivo, c'era uno scopo, avevano ricevuto la rivelazione che sarebbe stato il Nuovo Testamento e questo messaggio doveva essere confermato. Che cosa dire alla Chiesa oggi? Beh, vuole dire coraggio, perché in questa generazione noi siamo stati mandati da Gesù nel mondo e anche noi abbiamo la sua autorità delegata, anche noi siamo i suoi rappresentanti oggi. Che cosa conferma il nostro messaggio. Solo, esclusivamente, la conformità alla parola di Dio. Non possiamo avere un messaggio che sia autentico se non è conforme alla parola di Dio. Anch'io, come uno dei vostri pastori, non ho alcuna autorità su questo pulpito, su questa chiesa, che non sia delegata da Dio e che non sia confermata attraverso la sua parola. Nessuno in questo mondo, a meno che non ci sia un versetto di un capitolo, di un libro della Bibbia, conferma, può affermare una certa cosa sulla tua vita o su quella di qualsiasi altro cristiano. Non è legittimo. È sempre e solo un'autorità delegata e supportata dalla parola di Dio. Per questo è fondamentale, l'ho detto non so quante volte, predicare la parola di Dio, non i miei pensieri, la parola di Dio. Perché la parola di Dio, quando è sprigionata, è così potente, è così autorevole, ha un'autorità divina di portare a compimento quello per cui è mandata. Perciò pregate per chi è in autorità su di voi. Pensando a questo straordinario compito che il Signore Gesù ci ha lasciati, quanto dovremmo pregare gli uni per gli altri? Quanto dovremmo pregare per i nostri missionari che sono mandati lì fuori? Perché gli altri, come noi, non sono dei super cristiani, siamo persone imperfette, mandate da Dio, che operano sulla base della sua autorità, con la sua potenza. Siate incoraggiati, siate incoraggiati. Contrassegno numero uno, autorità delegata. E c'è un secondo contrassegno, versetti 8 e 9, dipendenza completa. Dice questo passaggio, versetto 8, che Gesù comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non indossare due tuniche. Ricordo quando ero più piccolo, quando dovevamo partire per le vacanze estive, il 70% del bagagliaio era riempito dalle valigie di mia sorella maggiore, ma non per i vestiti, perché si portava tutti i libri, tutti i dizionari, partendo dal dizionario di greco, di latino, di inglese, più tutta la biblioteca scolastica. E la scenetta era sempre uguale: quando mio padre caricava le valigie, tentava in tutti i modi, quasi la scongiurava, di viaggiare più leggera, dicendole: guarda, in due settimane non potrai leggere tutti questi libri, per favore puoi togliere. Ma mia sorella, imperterrita, continuava a dare tutte le motivazioni per le quali aveva necessità assoluta di portare tutti i dizionari, tutti i libri. E così l'atto di caricare l'auto durava più che il viaggio verso la Puglia nel traffico estivo. Qui, come discepoli, succede qualcosa di completamente diverso, perché prima di partire Gesù li chiama e dice loro: ecco la lista per il vostro viaggio. I discepoli prendono idealmente questo foglietto e rispondono: ma Gesù, ma non c'è scritto niente. Gesù risponde: esatto, dovete viaggiare leggeri, non prendete nulla per il viaggio, non prendete il pane, non prendete una sacca, non prendete soldi, solo un bastone, i calzari e poi non due, ma una sola tunica, non ve ne servono due. Molto interessante, tra l'altro, notare che questi oggetti di cui Gesù sta parlando, per i dodici, sono identici agli oggetti di cui Dio ha comandato agli israeliti di portare con loro quando fuggirono nel deserto. Non dovevano portare nulla, quasi nulla, meno dell'essenziale per vivere. Domanda: che cosa faresti se tu avessi ben poco di cui vivere? Beh, saresti costretto a confidare solo in Dio. Lui provvederà alle tue provviste. Non prendere pane, provvederò io per te. Non avrai bisogno di soldi, confida in me. Non avrai bisogno di una seconda tunica per ripararti dal freddo di notte, provvederò io un riparo per te. Concentrati sulla tua missione. Non voglio che vi preoccupiate per il cibo, per il denaro, per l'alloggio. Ci sono io. È il metodo usato da Gesù per insegnare loro il costante stato di dipendenza da Lui al quale si sarebbero dovuti aggrappare in questa missione. E leggi questi tipi di ammonimenti qui e capisci meglio cosa intendesse Gesù quando insegnò a pregare dicendo: Signore, dacci oggi il nostro pane per oggi. Noi siamo talmente abituati ad avere molto di più che se ce l'avesse detto noi avremmo detto oggi: quale signore? La pagnotta, la michetta, il panino al latte e tutta la lista. Oggi abbiamo così tanto. Però per quegli uomini non era così, avrebbero dovuto confidare in Dio solamente, necessariamente. Non aver nulla avrebbe fatto in modo che non riponessero la loro fiducia nelle scorte che avevano, ma solo in colui che li stava mandando. Vorrei incoraggiarvi a pensare questo come rappresentanti di Gesù in questo mondo, che il vero servizio per Gesù è caratterizzato sempre e comunque dalla dipendenza da Lui. E questa dipendenza si traduce in andare dove Lui vuole, continuando soltanto a confidare in Lui. Vi ricordate più tardi quando Gesù interrogò i dodici riguardo questo momento che stiamo leggendo? Era l'ultima sera prima che Lui fosse arrestato. Chiama i dodici e dice queste parole: quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio, senza calzari, vi è forse mancato qualcosa? Cosa risposero i discepoli? Niente, niente. Avevano imparato la lezione. Avevano imparato a confidare in Dio. No, niente Gesù, noi abbiamo avuto tutto il cibo di cui avevamo bisogno. Abbiamo avuto tutti i vestiti di cui abbiamo avuto bisogno. Quando siamo partiti non avevamo che un bastone in mano, ma no, non ci è mancato mai niente. Gesù aveva provveduto a tutto. Non è bello sapere che Dio provvederà? Dimmi un po', ti ha mai lasciato stomaco vuoto in questa vita? Ti ha mai abbandonato? Una delle più grandi lezioni che dobbiamo comprendere e imparare è la dipendenza dal Signore Gesù. Sei un cristiano e forse il benessere che stai cercando è diventato più importante nel tuo cuore della missione per cui Gesù ti ha salvato, ovvero di proclamare il suo messaggio. Ovviamente non è sbagliato vivere con saggezza, programmare per i propri bisogni o per la propria famiglia. Ma troppi cristiani hanno smesso di confidare in Dio per il loro sostentamento, appoggiandosi solo sul proprio discernimento. Accumulano tesori sulla terra come se l'eternità non esistesse. Pregano Dio di non per avere il necessario, ma per avere di più. Non è mai abbastanza. Lo scopo per cui Dio ci ha lasciato qui passa in secondo piano. Le richieste cambiano. Non sono più sulla missione, ma su avere, su ricevere, su avere. Cristiano, una tunica è abbastanza. Un bagaglio leggero è sufficiente per questa breve vita, perché il Signore provvederà, per dirla come l'Apostolo Paolo, avendo di che nutrirci, di che coprirci, saremo di questo contenti. Perciò non lasciare che le preoccupazioni per il domani competano con il tempo, con l'energia che devi dedicare al servizio per il Signore. Forse è arrivato il momento di lasciare andare alcune di queste cose che sono in più. Confida nel Signore, confidiamo nel Signore, riappropriamoci dello scopo per cui noi siamo stati lasciati su questa terra. Siamo rappresentanti, siamo in missione per Gesù e mentre siamo in missione per Lui, confidiamo in Lui che provvederà per ogni nostro bisogno. Contrassegno numero 1, autorità delegata. Numero 2, dipendenza completa. Numero 3, versetto 10, umile contentezza. Guardate qui, diceva loro, aggiunge qualcosa: dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì finché non ve ne andiate da quel luogo. Questo è quello che sarebbe successo. I discepoli avrebbero viaggiato, sarebbero entrati in villaggi, avrebbero predicato il messaggio e avrebbero anche trovato delle case ricettive al Vangelo di Gesù e con esse avrebbero trovato anche ospitalità. E Gesù dice loro: trattenetevi lì, in quella casa che vi ospita, non per un giorno o due fin quando trovate qualcosa di meglio, ma dal primo all'ultimo giorno in cui lascerete quel villaggio. Non cambiate casa. E sapete, questa parola, questa espressione è un imperativo, è la stessa parola usata in Giovanni capitolo 14, versetti 4 e 5, per dimorare. Trovate una casa che vi ospiti e vi ordino di rimanere lì, di dimorare lì. È facile pensare come il successo possa, nel ministero, possa dare alla testa a qualcuno. Quanti sono partiti bene, in umiltà, ma dopo un momento di successo sono stati comprati, diciamo così, per quattro soldi da qualcuno. Purtroppo ci sono chiese, ci sono ministeri che sono portati avanti soltanto per soldi. Ci sono ministeri dove si sfruttano i malati promettendo guarigioni in cambio di denaro. Gesù non l'ha mai fatto. I discepoli non avrebbero mai dovuto farlo. Tra l'altro promettono guarigione senza nessuna garanzia. Guardano la disperazione altrui, alcuni, come una fonte di guadagno. E quando il successo, la popolarità arrivano, non basta più rimanere ospiti di case umili, ma si cerca di meglio. Gesù gli avverte, no, state lì, stessa casa, ve lo comando, se il vostro ministero avrà successo, non cercate una sistemazione migliore, non puntate in alto, siate contenti di quello che io ho provveduto per voi. Non siate comprabili dai soldi di qualcuno. Siate contenti di ciò che avete, offrite gratuitamente il Vangelo agli altri. E questa era l'esperienza dell'Apostolo Paolo, vi ricordate in Prima Corinzi capitolo 9? Lui è sotto attacco, molti dicono che lui non è un vero apostolo, così decide di difendere il suo apostolato. E dice questo, io avrei diritto, come tutti gli altri apostoli, di ricevere un supporto economico da voi. Versetto 11 di Prima Corinzi 9 dice, se abbiamo seminato per voi beni spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? In altre parole, io vi ho cibati con il Vangelo, non dovreste provvedere a cibarmi materialmente come succede con tutti gli altri apostoli? Questo è un principio biblico. Tu dai da mangiare spirituale ai credenti in una chiesa locale, la chiesa locale provvede ai tuoi bisogni. Però non accade sempre così. A Paolo in quel momento non stava succedendo, infatti ha proseguito e ha detto questo. Io però non ho fatto alcun uso di questi diritti. Qual è dunque la mia ricompensa? Questa, che annunciando il Vangelo, io offro il Vangelo gratuitamente, senza valermi del diritto che il Vangelo mi dà. Ed è questo il principio che Gesù sta insegnando ai discepoli. Siate contenti. Non siate comprabili, non predicate il Vangelo per avere un tornaconto, fatelo per la gioia che predicare il Vangelo vi dà. E veniamo ora al quarto contrassegno del cristiano che è in missione, versetto 11. Discernimento spirituale. Ha detto qualcuno vi ospiterà, qualcuno accoglierà il messaggio, ma adesso mette l'altro lato della stessa moneta. Dice, se in qualche luogo non vi ricevono né vi ascoltano, andando via, scuotetevi la polvere dei piedi come testimonianza contro di loro. E aggiunge, in verità, vi dico che nel giorno del giudizio la sorte di Sodoma e Gomorra sarà più tollerabile di quella di tale città. Qui Gesù, fondamentalmente, dà ai discepoli la lezione che aveva già dato prima quando ha spiegato la parabola dei terreni, vi ricordate? Aveva insegnato che solo una parte delle persone a cui avrebbero predicato avrebbero accettato il messaggio del Vangelo, ma la maggioranza, anche se con motivazioni diverse, avrebbe rifiutato il messaggio del Vangelo. E il gesto di scuotere la polvere dei piedi risale all'antichità. C'era un costume che era richiesto in particolar modo dai rabbini, che prevedeva che gli ebrei che si recavano nei paesi pagani o nelle comunità dei gentili, per motivi di lavoro o peraltro, al loro rientro, prima di varcare i confini di Israele nuovamente, scuotessero la polvere dei piedi per evitare di portare in Israele la contaminazione della comunità pagana. E questo gesto plateale Questa testimonianza simboleggiava il giudizio di Dio sul paganesimo. E Gesù prende in prestito questa usanza, questo costume, per insegnare ai discepoli di avere discernimento spirituale davanti alle persone che ascoltano il Vangelo. Da alcuni avrebbero trovato accoglienza, ospitalità, ma da altri avrebbero avuto rifiuto. Dice: andrai in alcune città e aspettati anche che il messaggio e voi messaggeri sarete respinti. Perciò prima di andartene via, fai questo gesto plateale, questa testimonianza visibile, avvertili in modo che non possano non aver capito. A motivo di questo rifiuto di credere in Gesù, subirete un giudizio. Subirete un giudizio. Mamma mia, che cosa terribile. Forse qualcuno pensa quello che molti affermano, ma io non credo che ci sarà un giudizio. Dio è buono, siccome Dio è buono, Dio salverà tutti alla fine. Basta mettere queste idee brutte sul fatto che Dio è un Dio di giustizia anche. Beh, vi rispondo dicendovi: non credete a queste menzogne, perché Dio è un Dio d'amore ma anche di giudizio, e anche perché Gesù stesso, se dici di essere un cristiano, non puoi non credere a queste parole, perché Gesù Cristo le ha pronunciate. Sta dicendo che ci sarà un giorno di giudizio, l'uomo dovrà affrontarlo, e per coloro che avranno rifiutato Cristo sarà il peggior giorno di giudizio tra tutti. Addirittura fa capire che c'è un grado diverso di giudizio nel giorno del giudizio, e per coloro che rifiutano Gesù quel giudizio sarà il peggiore di tutti, peggiore addirittura di quello che hanno subito le città di Sodoma e di Gomorra. E vi ricordate cosa successe allora? Erano città malvagie contro Dio. E Dio mandò un giudizio facendo cadere del fuoco dal cielo, distruggendo completamente queste città e i loro abitanti. Il giudizio eterno per coloro che non si pentiranno dai propri peccati, che rifiuteranno di credere in Gesù, al suo sacrificio, alla croce, sarà ancora più implacabile di quelle due città. Sapete, non esiste l'indifferenza a Gesù Cristo. O si è per lui o si è contro di lui. Non esiste neutralità, non esiste il procrastinare quando siamo di fronte alle parole di Gesù, come se il tempo fosse nelle nostre mani, come se il giudizio fosse nelle nostre mani. No. Qualcuno ha detto questo? Il peccatore all'inferno darebbe tutto quello che ha e farebbe tutto quello che potrebbe fare per rendere il numero dei suoi peccati durante la sua vita uno in meno. Uno in meno. Ci sarà un diverso grado di giudizio per gli uomini, e il peggio toccherà coloro che, dopo aver ascoltato il messaggio del Vangelo, lo rifiuteranno e non crederanno in Gesù Cristo. Perciò voglio supplicarti questa mattina: vai a Cristo, scampa dal giudizio, afferra per fede il Vangelo, credi alla croce, credi nel sacrificio di Gesù. Credi che Lui è venuto dai cieli, mandato dal Padre, per vivere una vita perfetta che noi non potevamo vivere, soddisfare la legge di Dio che noi abbiamo infranto, peccando. Credi nel suo sacrificio. Afferra per fede la sua salvezza. Sai, Gesù ha detto questo. In Giovanni capitolo 5, versetto 24, chi ascolta la mia parola, cioè quello che Lui stava dicendo, e crede a colui che mi ha mandato, cioè Dio Padre, ha vita eterna. Ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. C'è solo un modo per scampare al giudizio: credere nelle parole di Gesù, ricevere la vita eterna, credere nella morte sulla croce per i nostri peccati. Questa è la salvezza. Non è soltanto il paradiso. Qualcuno associa salvezza a paradiso, ma non è solo questo, è una salvezza dal giudizio, dal giudizio. E noi che abbiamo creduto, qual è la lezione per noi? Beh, dovremmo aspettarci che ci sarà un rifiuto al nostro messaggio, alla nostra predicazione. Ci sarà un rifiuto ai nostri sforzi evangelistici e dovremo usare il discernimento spirituale. Ci sarà un tempo per evangelizzare, un tempo per essere accolti, un tempo per piantare il seme, però ci sarà un tempo per supplicare quindi le persone a credere in Gesù, ma ci sarà anche un tempo per andarsene via, scuotere la polvere dai nostri piedi e non predicare più la salvezza, ma iniziare a predicare il giudizio a motivo del rifiuto di Cristo da parte delle persone. Veniamo all'ultimo contrassegno, numero 5, versetto 12, proclamazione fedele. Questo è il titolo a questo contrassegno. Versetto 12 dice che i discepoli hanno fatto esattamente quello che Gesù aveva detto. Sono sorpreso a volte di pensare ai discepoli in questa idea che fossero veramente persone poco affidabili, invece mi ricredo sempre, o spesso, Gesù ha detto, boom, partiti, ubbidienti. Hanno fatto esattamente quello che Gesù aveva detto, nessuna paura, non hanno preso niente, sono partiti, a due, e così vanno in questi villaggi, e che cosa hanno fatto? E guardate qui, versetto 12, dice, hanno predicato alla gente di ravvedersi. Capite? Gesù ha appena detto che c'è un giudizio sulle persone, sopra la testa dei peccatori impenitenti. Quale altro messaggio c'era bisogno di predicare se non quello di ravvedersi davanti a Dio per i propri peccati? È quello che hanno fatto. Predicavano di ravvedersi. Ravvedimento. È un termine molto forte che significa voltarsi indietro e andare nella direzione opposta, non soltanto di girare, di curvare, ma di fare un'inversione a U, allontanarsi dal peccato che si sta seguendo e volgersi verso Gesù. Questo è il ravvedimento. E questo era il messaggio che avrebbero dovuto predicare. Questo era il messaggio che aveva predicato Giovanni Battista. L'abbiamo visto in Marco capitolo 1, versetto 4. Dice, venne Giovanni Battista e cominciò a predicare un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Questo era stato lo stesso messaggio che Gesù aveva iniziato a predicare. Marco capitolo 1, versetto 15. Il tempo è compiuto, dice Gesù, il regno di Dio è vicino. Prima predicazione di Gesù nel Vangelo di Marco. Ravvedetevi e credete nel Vangelo. Ed è stato lo stesso messaggio per gli apostoli. Vi ricordate, questi discepoli lo hanno ascoltato più volte. E adesso è la prima volta che sono chiamati a predicare, e che cosa fanno? La prima volta, la prima predicazione, il primo messaggio, predicano alla gente di ravvedersi. Stesso messaggio. A proposito, questo deve essere anche il nostro messaggio. Sapete, il pentimento è l'elemento distintivo del vero Vangelo. Molte persone predicano un Vangelo anacquato per non risultare offensivi, ma questo messaggio non può essere cambiato se vogliamo parlare di vero Vangelo. Il messaggio del Vangelo include il ravvedimento, quel messaggio che nessuno vuole più ascoltare, quel messaggio che alcuni predicatori non vogliono più predicare. Dio ti ama, Lui ha un piano meraviglioso per la tua vita, si sente dire. Ed è vero, ma questo non è il Vangelo. Se vai a Gesù, oh, la tua vita finalmente cambierà. È vero, ma non è il vero messaggio del Vangelo. Oh, tu avrai tutto quello di cui hai bisogno per te, per la tua famiglia, lui aggiusterà il tuo matrimonio, sistemerà i tuoi problemi. Oh, Gesù ti ama, sai, lui è morto per te, per favore. Vorresti credere in lui? Gesù è lì che ti aspetta a braccia aperte. Cosa non va con questo tipo di predicazione o di evangelizzazione? Qual è la nota stonata? Cosa manca in questo messaggio? Ravvedimento. Ravvedimento. Il Vangelo è la buona notizia che Dio ha provveduto un Salvatore. Il suo nome è Gesù Cristo, il Signore. Questo Salvatore è per tutti i peccatori che si ravvedono e credono in Gesù per fede. Questo messaggio non può e non deve essere cambiato. Gli apostoli non l'hanno cambiato. Questo messaggio veniva da Dio. E questa sezione si chiude così come è iniziata. Vi ricordate Gesù, versetto 6, parte B, dice che insegnava e poi subito dopo dice che ha dato il potere sui demoni, ai discepoli. E adesso qui in chiusura vediamo la stessa cosa, la predicazione dei discepoli accompagnata da segni, opere potenti, scacciavano demoni, guarivano malati. Segni temporanei, distintivi per gli apostoli, non permanenti, un potere soprannaturale accompagnava la nuova rivelazione di questo messaggio divino. Cosa dire di fronte a questo testo meraviglioso di Marco? Beh, pensare a questo grande mandato di rappresentare Gesù in questo mondo potrebbe spaventare qualcuno di noi. Che grande responsabilità essere suoi rappresentanti, imparare a dipendere da Lui, essere contenti di quello che abbiamo, avere il discernimento spirituale per sapere quando predicare salvezza, quando giudizio, essere predicatori fedeli. E se dovessimo fallire, e se non dovessimo farcela, e se non fossimo in grado di fare tutto questo, e se ci perdessimo per strada, che ne sarà di questo mandato? Beh, voglio invitarti questa mattina a vedere l'altro lato della medaglia. Come cristiano, la sua autorità delegata sarà con te. Come cristiano, la sua provvidenza sarà con te dovunque tu andrai. Come cristiano, la sua sufficienza sarà capace di renderti contento dello stato in cui tu ti trovi. Come cristiano, tu riceverai la guida di Gesù quando avrai bisogno di discernimento spirituale. E non temere, perché tu hai il suo messaggio da predicare. Niente di nuovo, nulla da inventare, nulla da cambiare. Lo hai sentito come discepolo così tante e tante volte. Predicalo, predicalo. Se pensiamo a questi discepoli, è incredibile pensare come loro abbiano avuto successo in questa missione. Questo è un incoraggiamento che voglio trasmettervi, perché ora tocca a noi. Loro hanno fatto il loro compito, loro lo hanno chiuso bene e adesso tocca a noi. Questa mattina il Signore Gesù ci ha chiamato a sé, ci ha dato le istruzioni, ci ha comunicato il suo mandato e con tutto questo ci ha anche rassicurato che ci ha equipaggiati in modo completo. Preghiamo. Caro Padre, grazie per la tua parola. Signore, se penso a questo mondo o a chi sono io, Signore, quanto è difficile immaginarsi in questa missione, Signore. Oh, quanti scoraggiamenti, quanti timori a volte. Ma, Signore, grazie che tu ci hai equipaggiati, che tu sei con noi, che tu sei con noi fino alla fine dell'età presente, che tu hai ogni autorità, ogni potere, e così hai delegato tutto questo a noi. Signore, voglio lodarti, voglio ringraziarti perché questa grande responsabilità che ci hai affidato come Chiesa, come individui, Signore, la tieni tu in mano. Ti sei fidato di affidarlo a noi, sapendo che tu compi la tua opera nelle nostre vite e in questo mondo. Perciò, Signore, ti preghiamo. E ti preghiamo, Signore, questa mattina del bisogno di salvezza che c'è in questa sala. Voglio pregarti per coloro che non hanno ancora creduto in Gesù, che non hanno creduto nel tuo Vangelo. Signore, apri il loro cuore, rivelati a loro, così come un tempo hai fatto con noi. Voglio pregarti, Signore, che ci sia ravvedimento nel nostro cuore davanti a te, che possiamo capire che sei un Dio santo, perfetto, giusto e anche pieno d'amore, che devi condannare il peccato e il peccatore, ma hai mandato un sostituto, Gesù Cristo, per morire per i nostri peccati. Signore, ti adoriamo per chi tu sei e ti ringraziamo per quello che hai fatto per noi. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.